Buongiorno, benvenuti, benvenuti anche da parte mia a Future Decoded e Community Days 2016. Voi siete gli intrepidi che durante l'ora di pranzo sono qui presenti a seguire la sessione, bravissimi. Dunque, due parole velocissime di presentazione prima di iniziare proprio l'argomento della sessione. Io mi chiamo Alessandro Del Sole, sono Microsoft MVP per la categoria Visual Studio and Development Technologies. Lavoro per un'azienda che si chiama BrainSys come sviluppatore e consulente. Sono il community leader di Visual Basic Tips and Tricks, una community storica in Italia per quanto riguarda Visual Basic e lo sviluppo sulla piattaforma .NET. Nella slide trovate anche i miei riferimenti, l'alias Twitter e l'indirizzo di posta elettronica per i successivi contatti. Dunque, in questa sessione parliamo di Visual Studio Code. Cerchiamo anche di inquadrarlo nel suo giusto ambito di utilizzo, oltre che descrivere lo strumento in sé. Voi sapete che da qualche tempo Microsoft ha fortemente abbracciato il mondo dell'open source e probabilmente sapete che recentemente ha rilasciato delle piattaforme di sviluppo per mondi anche diversi da quelli che sono quelli classici Microsoft, per cui il rilascio di .NET Core, questo runtime modulare che gira su Windows, Linux e Mac. ASP.NET Core, la piattaforma per lo sviluppo web, che a sua volta è cross-platform, quindi gira su Linux, Windows e Mac. Oltre appunto ad abbracciare il mondo dell'open source in sé, contribuendo con il rilascio del proprio codice sorgente, Microsoft si rivolge anche ad altre piattaforme. Quindi è in questo ambito che noi andiamo ad inquadrare Visual Studio Code. Visual Studio Code è uno strumento di sviluppo vero e proprio ed è il primo strumento cross-platform della famiglia Visual Studio. Quindi vuol dire che questo strumento Visual Studio Code gira su Windows, su Linux e su Mac e mi permette di sviluppare applicazioni. È un tool gratuito, è un tool open source. Nella slide potete trovare l'indirizzo su GitHub per poter eventualmente scaricare il codice sorgente, ma anche contribuire con i vostri commenti, con le vostre pull request. La caratteristica principale di Visual Studio Code è quella di avere il focus sull'editing di codice. Come piccola conseguenza, Code non ha delle vere e proprie finestre di progettazione, come magari siamo abituati a considerare se siamo sviluppatori che utilizzano Visual Studio. Tuttavia supporta editing evoluto per infiniti linguaggi di programmazione, linguaggi di markup, linguaggi di scripting. Molti linguaggi sono disponibili in modo cosiddetto out of the box, quindi nel momento in cui scarico e installo Visual Studio Code ho già a disposizione tutta una serie di linguaggi. Altri sono disponibili per cosiddetta estendibilità. Posso scaricare delle estensioni, e più tardi lo vedremo nella sessione, e consente anche l'esecuzione di strumenti dalla riga di comando, come ad esempio i compilatori, altri tool, interpreti, cose che mi possono servire nello sviluppare con quelli che sono i linguaggi e le piattaforme normalmente anche non Microsoft. In questa slide veramente introduttiva, poi questo prima di andare a mettere le mani sul tool, sull'ambiente e sui linguaggi, vedete una duplice rappresentazione: Visual Studio Code in esecuzione su Windows e Visual Studio Code in esecuzione su Mac. Questo già intanto per darvi l'idea dell'essere uno strumento cross-platform, quindi uno strumento che non è più solo limitato al mondo Microsoft. Molti considerano Visual Studio Code, almeno per chi ha potuto provarlo, un editor di codice un po' più evoluto di altri. Molti lo paragonano a Notepad++, a Sublime. In realtà Visual Studio Code è molto di più. È un vero e proprio strumento di sviluppo, dove sicuramente il focus è sul codice, ma non è un semplice editor di codice. Questo perché Visual Studio Code è in grado di leggere intere cartelle che contengono file di codice, è in grado di relazionarli tra loro, è in grado di rappresentare una struttura a gerarchia all'interno di queste cartelle contenenti file di codice, normalmente lui va alla ricerca di file di progetto come per esempio project.json, package.json, quindi quelle tipologie di file che organizzano contenuti ma che consentono allo strumento di essere indipendente dai project system proprietari. Cosa intendo per project system proprietario? Per esempio le solution di Visual Studio. Solo Visual Studio è in grado di aprire una solution. Visual Studio Code invece è in grado di aprire infiniti tipi di cartelle contenenti file di codice e conseguentemente anche di tipologie di progetto. Altra chiave che lo rende un vero e proprio strumento di sviluppo, con una dimostrazione pratica che vedremo successivamente, è l'integrazione con il source control. Quindi voi sapete che il source control è uno strumento importante, soprattutto quando si lavora in team, quando si lavora in gruppo, per poter collaborare al codice sorgente, dove più persone collaborano allo stesso progetto, sugli stessi file. È utile per mantenere uno storico del nostro codice sorgente, è utile per poter tornare indietro in caso di problemi ad una versione precedente. Visual Studio Code è integrato con Git, quindi supporta come source control in modalità integrata questo famosissimo e open source a sua volta motore di source control. Altra caratteristica importante, ha un debugger integrato estremamente potente che ad oggi si basa, cioè, o meglio, ad oggi viene fornito per Node.js, ma che viene facilmente esteso sempre attraverso l'estendibilità. Quindi posso scaricare dei debugger esterni, come per esempio è il caso proprio di C Sharp o il caso di C++, posso scaricare ulteriori debugger che mi permettono di fare debug avanzato non solo appunto di applicazioni Node.js, ma pressoché di qualunque tipo di applicazione. Altro punto di forza è per l'appunto la possibilità di eseguire programmi esterni, dal momento che ciò mi consente di eseguire compilatori, che normalmente non potrei fare, oppure interpreti, come per esempio è il caso di Python. Se volessi usare Visual Studio Code per scrivere dei programmi in Python, ho la possibilità di agganciare l'interprete. Quando lo uso, e poi andiamo a vederlo in pratica, Visual Studio Code ad oggi ha una strumentazione il cui focus è prevalentemente rivolto al mondo web. Questo perché prima di tutto va a soddisfare l'esigenza di consentire lo sviluppo cross-platform su tutte le piattaforme di applicazioni web basate su .NET Core e su ASP.NET Core, oltre ovviamente a poter fare altro, però lo scopo essenziale al momento è questo. E quindi è il primo contesto nel quale andrò a considerare l'utilizzo di Visual Studio Code. È importante anche dire che è possibile utilizzare anche l'Entity Framework Core con ASP.NET Core per l'accesso ai dati nelle nostre applicazioni web. Poi nelle sessioni successive a questa, con Andrea Saltarello e Daniele Bochicchio, approfondirete maggiormente con più dettagli le tematiche proprio su ASP.NET Core e su MVC. Posso sviluppare applicazioni per dispositivi mobile utilizzando piattaforme e framework come per esempio Apache Cordova. Mi basta installare Node.js, mi basta installare i tool della riga di comando di Apache Cordova e poi poter lavorare al progetto dall'interno di Visual Studio Code. Lo vado ad utilizzare quando ho bisogno di avere uno strumento che mi consente di organizzare del codice in cartelle, in file, perché ovviamente Visual Studio Code è molto utile anche sul singolo file di codice, ma tira fuori il meglio di sé nel momento in cui lavoro con una cartella contenente file di codice. In generale lo vado ad utilizzare in scenari che per loro natura sono cross-platform, anche perché se sono uno sviluppatore che lavora con le tecnologie Microsoft, lavora su Windows, tipicamente andrò ad utilizzare Visual Studio 2015, piuttosto che uno strumento come questo. Non da ultimo, andrò ad utilizzare Visual Studio Code sicuramente quando posso fare a meno di finestre di progettazione, dal momento che oggi questo strumento ancora non le offre. Detto questo, due veloci considerazioni prima di metterci a scrivere del codice. poiché si rivolge ad un numero pressoché infinito di piattaforme, Visual Studio Code non ha un menu File New Project come Visual Studio. Quindi ci consente di sfruttare gli strumenti dalla riga di comando per generare dei progetti. Questo nel caso in cui non stia lavorando con un progetto esistente, ma nel caso in cui debba lavorare con un nuovo progetto. La riga di comando è disponibile per .NET Core per consentirmi di creare applicazioni web o applicazioni per la console. Posso sfruttare altri tool basati su Node.js, come per esempio Yeoman, oppure Cordova, come dicevamo prima, per poter creare applicazioni per dispositivi mobile. Nel caso di .NET Core, la riga di comando è molto semplice. Utilizzo il comando .NET con alcune opzioni che adesso andiamo a vedere proprio in pratica. Quindi mi trovo in una sottocartella del mio PC, la classica C2.temp, all'interno della quale utilizzerò adesso la riga di comando di .NET per creare da zero un progetto web con ASP.NET Core in C Sharp. Creo una cartella con la classica riga MD, MKDIR per chi si ricorda i comandi del DOS. La chiamiamo Netcore, per esempio. Entro dentro questa cartella, cd netcore, e vado a creare questa mia applicazione, questo scheletro di applicazione web. La riga di comando che uso è .NET new con lo switch trattino T che indica il tipo di applicazione web. È stato creato un nuovo progetto. Posso avviare Visual Studio Code in tanti modi, sia dal menu Start, sia dall'icona sul desktop. Posso avviarlo anche dalla riga di comando, digitando semplicemente code e il punto. Questo punta alla cartella nella quale è stata appena creata la nostra applicazione web. Così, con l'occasione, facciamo anche una serie di considerazioni sugli strumenti di editing di .NET Core. Quando creo un nuovo progetto e lo apro in Visual Studio Code, la prima cosa che mi viene detta è: guarda, devo predisporre il progetto a poter lavorare con il debugger. E quindi aggiungo ciò che mi serve? Sicuramente sì. Poi mi viene detto: guarda, ho delle dipendenze che devo risolvere, cioè devo scaricare dei pacchetti da NuGet sostanzialmente. Vuoi che li scarico? Assolutamente sì. Nel frattempo che lui scarica i pacchetti da NuGet, sulla parte sinistra dell'ambiente di lavoro troviamo il cosiddetto Explorer, che è quello che contiene l'elenco delle cartelle all'interno dei quali sono i nostri file di codice. Qui sto per esempio espandendo una cartella che si chiama Controllers, ho una cartella che si chiama Models con dentro dei view model. Questa applicazione ASP.NET Core che io ho creato è in realtà un'applicazione web basata sul pattern MVC in C Sharp, con la differenza che può girare su Linux, su Mac e su Windows. Se espando per esempio questa cartella che si chiama Views, al suo interno troverò i file HTML che costituiscono la parte grafica, la parte visiva della mia applicazione web. Nel frattempo il ripristino dei pacchetti NuGet è stato completato. Quindi di default ho la colorazione della sintassi per un certo numero di linguaggi. C Sharp non è tra i linguaggi per i quali è già inclusa la colorazione della sintassi. Nel momento in cui apro un file di codice C Sharp o un progetto in C Sharp, Visual Studio Code mi dice: affinché io possa darti il mio supporto all'editing di codice di questo linguaggio, ti suggerisco di installare questo componente aggiuntivo. A quel punto accetteremo e avremo a disposizione colorazione della sintassi, IntelliSense, documentazione e tutta una serie di caratteristiche che adesso andiamo a vedere. Una cosa molto interessante, soprattutto con riferimento ad alcuni linguaggi, e C Sharp rientra tra questi, tra le varie funzionalità dell'editor di codice, c'è quella della cosiddetta live analysis as you type, ossia analisi di problematiche, errori che ci sono nel codice intanto che noi digitiamo. Questa è una caratteristica che Visual Studio ha da sempre avuto e che da Visual Studio 2015, per esempio, ha aperto la possibilità anche a noi di poter creare le nostre regole di analisi grazie a Roslyn. Non so se avete mai sentito parlare di Roslyn, sono i compilatori C# e Visual Basic rilasciati anch'essi come progetto open source e che ora espongono delle API per l'analisi del codice. Quindi possiamo chiamarle anche noi all'interno dei nostri progetti, possiamo effettivamente chiamare il compilatore e fargli analizzare del codice. Possiamo anche fare code generation, possiamo fare tante altre cose, ma diciamo questo esula un po' dall'obiettivo della sessione. Perché vi ho fatto questa introduzione? Facciamo un po' di zoom. Ad esempio, questo motore di analisi del codice intanto che scrivo è in grado di rilevare che nel mio codice C# ci sono delle direttive using che non sono utilizzate. Ora, io visivamente vedo delle righe di codice evidenziate in verde. In supporto ho anche il cosiddetto Problems Panel, che attivo in basso a sinistra cliccando dove ci sono i simboli della X tipica degli errori, il simbolo degli avvisi e il simbolo delle informazioni. Questo Problems Panel mi elenca tutti gli errori, tutti gli warning, tutti i messaggi di informazione che il compilatore C# in quel momento rileva all'interno del mio codice. Ma non devo mai dimenticare che non sono in Visual Studio, sono in Visual Studio Code, quindi un ambiente completamente diverso che però riesce a sfruttare queste funzionalità. Queste direttive, ad esempio, non utilizzate, vedete che quando avvicino il cursore interviene una lampadina, il cosiddetto light bulb, che mi permette di agire su quel codice che lui rileva come ridondante. Clicco sopra, mi vengono proposte una serie di soluzioni, come per esempio la rimozione di direttive using non necessarie. Oppure, se per esempio causassi volontariamente un errore, vedete che immediatamente l'editor di codice rileva delle problematiche, me le mostra nel Problems Panel, passando sopra al tipo di oggetto, per esempio, mi dà una descrizione e mi dà ancora il light bulb che mi permette di andare a risolvere quel particolare problema, in questo caso l'aggiunta della direttiva using. Oppure possiamo andare, per esempio, in dell'altro codice. Se volessi andare a vedere come e dove è stato definito un oggetto, potrei fare tasto destro, go to definition, per essere rediretto immediatamente alla definizione dell'oggetto che mi interessa. Oppure potrei fare ancora tasto destro, pick definition, e questa è una caratteristica tipica di Visual Studio dal 2013 in poi, ce lo ritroviamo anche oggi, mi viene aperto un pop-up interattivo laddove viene definito un determinato oggetto, quindi senza che io debba andare a cercarmelo all'interno dei file di codice, per quanto ben organizzati, ma comunque sia ho la possibilità di lavorare direttamente nell'editor. Questo pannello Explorer visualizza anche il numero di file correntemente modificati. In questo caso 1. Posso anche fare tasto destro, open to side, per avere più editor aperti contemporaneamente, quindi non avere un singolo file di codice davanti a me. Posso aprire fino a 3 file di codice contemporaneamente, ed ovviamente possono essere di tutte le tipologie di linguaggio, non necessariamente C#. In questo caso potrei andare a lavorare sul mio HTML, ho preso il file più piccolo come contenuto, però questo per darvi l'idea del fatto che posso avere più editor contemporaneamente, posso anche chiudere l'Explorer Panel per avere più spazio a disposizione. Queste sono sicuramente alcune delle caratteristiche più importanti della scrittura del codice con Visual Studio Code. Poi, ad esempio, posso chiudere il Problems Panel, posso avere a disposizione il cosiddetto matching dei blocchi di codice, quindi se clicco su una parentesi graffa automaticamente viene evidenziata anche l'altra a cui corrisponde, quindi apertura e chiusura di un blocco di codice vengono più facilmente evidenziate. Funzionalità di editing sono veramente tante e la maggior parte è disponibile sicuramente per C# e TypeScript come linguaggi, però è bene sapere che esistono. Sicuramente una delle più importanti poi è l'IntelliSense. Questa funzionalità di cosiddetta word completion, che in realtà in Visual Studio Code non è semplicemente completamento della parola, è molto più potente. Io posso scendere e selezionare un elemento da questo pop-up, ma ho anche una piccola I, una lettera I, un bottoncino che posso cliccare per avere la descrizione completa dei parametri di questo metodo in questo caso. Questa funzionalità si chiama parameter hints, quindi suggerimenti sui parametri, ed è sicuramente molto comoda, soprattutto nel caso in cui io, sviluppatore C#, vado a lavorare con un altro linguaggio su un'altra piattaforma, sicuramente questo mi aiuta molto anche nell'essere più veloce a scegliere il metodo e i parametri che mi servono. Adesso abbiamo visto come creare questo progettino, abbiamo visto alcune funzionalità di editing di codice. Cominciamo a ragionare un po' invece su qualcosa di più succoso, come per esempio il debugger di Visual Studio Code. Visual Studio Code offre un potentissimo debugger anche per .NET Core che è attivo andando su questa icona con il disegnino di una formica. Nel caso di .NET Core il debugger è già preconfigurato, quindi non devo far nulla di particolare se non avviare questa applicazione. Nel frattempo che l'applicazione viene caricata all'interno del browser, vi faccio notare la presenza di una toolbar con dei pulsantini che servono a controllare il flusso del debugger. Quindi posso metterlo in pausa, posso interromperlo, ma posso anche eseguire riga per riga. Posso fare il classico step into o lo step over, che sono operazioni che conosco normalmente attraverso il debugger di Visual Studio. Quella che vedete è chiaramente un'applicazione web estremamente basilare, di fatto è uno scheletro creato dalla riga di comando, che però mi fa capire che ho già tutto pronto per poter partire a sviluppare la mia applicazione con il pattern MVC. Quindi ho questa view con una serie di informazioni, ho anche a disposizione un meccanismo per registrarmi, per registrare gli utenti, un meccanismo di login già pronto. L'obiettivo di questa sessione non è andare nel dettaglio di ASP.NET Core, come detto ci saranno le due sessioni successive per farlo, però ecco, sappiate che per ASP.NET Core applicazioni web ho anche un potente debugger che per esempio mi permette di utilizzare anche dei breakpoint all'interno del mio codice. Se io per esempio vado nel mio codice C#, metto un breakpoint su questa riga di index della view, vado nuovamente ad eseguire, vedete che il debugger è entrato nel flusso di esecuzione, il breakpoint sulla sinistra dell'ambiente. Ho per esempio lo spazio dedicato alla visualizzazione delle variabili locali, posso controllare il loro valore in una determinata fase del ciclo di vita dell'applicazione. Se siete sviluppatori che hanno esperienza con Visual Studio, sapete quanto sono importanti questi strumenti quando si fa debug dell'applicazione, quindi averli anche in questo strumento è veramente un grosso valore aggiunto. Ho lo stack delle chiamate, ho la possibilità di gestire, di visualizzare anche eccezioni cosiddette non gestite, soprattutto per quanto riguarda il mondo .NET, quindi ho tutta una serie di strumenti che mi permettono veramente di sviluppare dall'inizio alla fine, dallo scrivere al debug, al source control, alla pubblicazione. ok. Andiamo avanti, rimango seduto perché è una sola slide questa, quindi... Successivo aspetto di fondamentale importanza in Visual Studio Code che lo contraddistingue veramente da un banale editor è l'integrazione con Git come strumento di controllo e di versioning del codice. Ha della strumentazione integrata per fare questo tipo di lavoro, gestisce localmente e in remoto un repository, ha il supporto per quanto riguarda la gestione dei commit, la gestione dei pending changes, la gestione delle branch addirittura mi permette di fare. Ho anche la possibilità di visualizzare differenze tra versioni dello stesso file di codice direttamente dentro l'ambiente di lavoro, senza ricorrere a tool esterni, attraverso uno strumento di diff. Il setup del repository remoto va fatto al di fuori, proveremo a fare anche questo su GitHub. Intanto cominciamo a vedere come funziona a livello locale l'integrazione con il source control. Utilizziamo proprio questa applicazione che abbiamo appena creato e supponiamo di voler aggiungere questo nostro progetto al controllo del codice sorgente di Git. Tra i vari pannelli che mi dà Visual Studio Code ce n'è uno con il simbolo della branch, sostanzialmente questa ramificazione che io posso cliccare e mi viene detto inizializza un repository Git. Io inizializzo il repository, quindi Visual Studio Code genera un repository locale per questo progetto e già mi dà la lista di quelli che sono per forza di cose i pending changes, perché tutti i file non sono ancora stati aggiunti al commit di questo repository. Sempre l'icona del source control mi dà anche il numero di pending changes che ci sono attualmente nel progetto. Adesso supponiamo di voler fare un primo commit per poi fare delle modifiche per poi vedere tutto il resto delle funzionalità. All'interno di questa casella di testo posso digitare un messaggio per il commit, del testo che identifichi il commit. Dirò per esempio con sforzo di fantasia primo commit. Premo Ctrl e invio e attendo che venga memorizzato nel source control. Quindi vedo che non ci sono più modifiche pendenti. Adesso vado ad aprire i miei file, per esempio, per essere abbastanza veloci, vado a togliere queste direttive using che non sono necessarie, che sono ritenute ridondanti. Lo faccio in un paio di file. Ok, è sufficiente per avere delle modifiche. Finché non salvo, il numero di pending changes non viene visualizzato sull'icona del Git. Quindi salvo tutte le modifiche. A questo punto troverò che ci sono due modifiche pendenti. Ho l'elenco dei file. Se io clicco sul file, mi si apre lo strumento di visualizzazione delle differenze, il cosiddetto diff. Quindi posso vedere la prima versione, la versione precedente, dove è diversa rispetto a quella nuova. Codice evidenziato in rosso vuol dire che è codice eliminato rispetto alla versione successiva, codice evidenziato in verde è codice che è stato aggiunto nella versione successiva. Ok, adesso facciamo un commit. Poi facciamo il setup di un repository remoto. Vado sul mio account su GitHub, creo un nuovo repository. Parentesi, io sto utilizzando GitHub perché mi è comodo farlo adesso. In realtà Git come strumento di versioning è supportato da tante altre piattaforme, tra cui per esempio Visual Studio Team Services. Quindi se voleste utilizzare Visual Studio Code con Visual Studio Team Services perché ce lo avete in azienda o perché lo utilizzate nel team, potete farlo. Faccio il setup su GitHub, ma il concetto non cambia. Do un nome a questo nuovo repository, lo chiamerò ad esempio test Git e creo il repository. Questa finestra non la chiudo, attorno alla mia riga di comando e rimango nella cartella dove ho creato prima la mia applicazione web, dove esattamente risiede, e scrivo due righe di comando che mi vengono poi in realtà suggerite proprio da GitHub, che mi servono per associare il repository locale al repository remoto che ho appena creato. Quindi la riga di comando che digito è git remote add origin. Non vado nel dettaglio della riga di comando di git, la documentazione esiste abbastanza esaustiva, dobbiamo rispettare un po' i tempi. Quello che digito ora è l'indirizzo esatto del mio repository su GitHub, quindi github.com/alessandrodelsole/testgit.git. Così facendo viene associato il repository locale con quello remoto. Adesso devo fare la sincronizzazione, quindi dirò git push, ho questo switch che si chiama U, origin master, cioè associo una branch locale a quella remota. Perfetto, è andato tutto a buon fine. Torno in Visual Studio Code. Dopo qualche secondo lo strumento si accorge che è stato associato un repository remoto e lo capisco da un'icona di refresh che compare in basso a sinistra vicino al nome della branch. La branch si chiama master e mi compare questa icona. Adesso, per capire un po' meglio il discorso, causiamo un'altra modifica. Vado su una qualunque classe C Sharp, elimino due direttive che non mi servono più, faccio save all, vado nei pending changes, faccio un commit. Ora io il commit ce l'ho in locale, quindi devo anche sincronizzarlo con il remoto. Visual Studio Code mi dà una serie di strumenti per interagire anche con repository remoto direttamente da qui, senza dover tornare più a questo punto alla riga di comando. Quindi per esempio posso fare un push, oppure posso fare una sincronizzazione. Attendiamo qualche secondo, adesso torno sul mio repository, vado a vedere il suo contenuto, ho tutto il risultato delle operazioni fatte prima, dal primo commit al secondo commit, ma anche il terzo commit appena fatto, quindi la sincronizzazione dal repository che prima era solamente locale a quello remoto è andata a buon fine. Ultimo passaggio che facciamo a riguardo di Git è quello di creare una nuova branch, questo per dare l'idea di cosa possiamo fare direttamente da questo ambiente. In linea generale, Visual Studio Code ha uno strumento che si chiama Command Palette, che io attivo dal menu View. Questa Command Palette mi permette di richiamare in modo rapido tutta una serie di comandi che appartengono all'ambiente di lavoro. Tra questa serie di comandi ce n'è anche una sottoserie, un sottoinsieme relativo per l'appunto a Git. Quindi io posso digitare Git, seguito da branch, dare invio, e mi viene chiesto il nome della nuova branch che voglio creare, ad esempio development. Do invio e questa branch viene creata localmente. Quando poi voglio sincronizzarla con una branch remota, utilizzo un apposito pulsante che è sempre in basso a sinistra e che mi compare proprio di fianco al nome della nuova branch appena creata. Quindi faccio questo pubblica branch sostanzialmente, mi viene chiesta conferma della pubblicazione, clicco su publish e attendo. Adesso per conferma andiamo a vedere il nostro repository e ci troviamo la nuova branch pubblicata anche in remoto. Quindi con Visual Studio Code siamo stati in grado di interagire perfettamente con questo strumento di source control sia in locale che in remoto attraverso Git. Andiamo avanti. Dunque, abbiamo parlato di editing evoluto del codice. Qualche funzionalità l'abbiamo vista con il progetto ASP.NET Core che abbiamo creato prima, dalla riga di comando. Qualche punto, qualche flash che può essere utile come spunto di riflessione, come spunto anche di curiosità per andare a provare all'interno di questo ambiente. Colorazione della sintassi è sempre disponibile per tutti i linguaggi supportati di default da Visual Studio Code e tramite estendibilità. L'intelligence l'abbiamo visto prima in azione, quindi completamento delle parole, ma anche documentazione sui metodi che scriviamo, sui metodi che richiamiamo, i parameter int, quindi suggerimenti, estremamente evoluto. Non è disponibile in tutti i linguaggi l'IntelliSense, per default è disponibile in C#, in TypeScript, in forma minore in JavaScript, in altri linguaggi. Quando scarichiamo estensioni che rappresentano dei nuovi linguaggi, dipende dall'autore dell'estensione fornirci anche il supporto all'IntelliSense. Comunque poi vediamo anche come scaricare dei nuovi linguaggi. Come vi dicevo, secondo me è veramente interessante il supporto a Roslyn, quindi l'utilizzo dei compilatori C# e Visual Basic per fare questa live analysis mentre si digita, che in realtà in Visual Studio Code non è disponibile solo in C# e in Visual Basic, ma anche in altri linguaggi, come per esempio il JavaScript. Frammenti di codice riutilizzabili esattamente come li conosciamo anche in Visual Studio e molto altro che poi possiamo approfondire nel sito di Visual Studio Code, nella documentazione, il cui link vi sarà dato alla fine. Un punto di forza di Visual Studio Code è l'extensibility, quindi l'estendibilità, la possibilità di estendere l'ambiente di sviluppo con nuove funzionalità. All'inizio vi dicevo che c'è un debugger che supporta solamente Node.js. Abbiamo però fatto il debug anche di un'applicazione ASP.NET Core, perché le estensioni per C# ci danno a disposizione anche un debugger. E questo accade per tante altre estensioni, per tante altre tipologie di linguaggi. Lo vedremo tra poco in azione, per scaricare delle nuove estensioni o per gestire quelle installate. Ho a disposizione il cosiddetto l'extension panel, che mi compare sempre dalla sinistra, visualizza un elenco di estensioni con la relativa descrizione, il relativo contenuto, quindi se si tratta solamente di colorazione della sintassi, se si tratta semplicemente di un nuovo linguaggio, se include anche il supporto all'IntelliSense, se include un nuovo debugger, tutti gli strumenti che un'estensione può contenere. Le estensioni, nel caso in cui un giorno vi interessasse Visual Studio Code, vi interessasse anche capire come sfruttare, come sviluppare estensioni per Visual Studio Code, vengono pubblicate sul cosiddetto Marketplace, che è un sito web di Microsoft dove potete trovare queste estensioni e dove potete anche pubblicarle. Visual Studio Code è uno strumento che viene aggiornato con molta frequenza, quindi anche le estensioni a volte vengono inglobate direttamente nell'ambiente oppure subiscono aggiornamenti di riflesso. Se vi piace, se dovesse piacervi, se vi piacerà questo strumento, tenete in conto il fatto che una volta al mese come minimo viene aggiornato. Di conseguenza anche le funzionalità spesso cambiano, non in peggio ovviamente, magari ne vengono aggiunte delle nuove, alcune vengono migliorate, altre volte magari una funzionalità che sapevamo trovarsi in una certa posizione magari cambia posizione, però questo non vuol dire che ci siano dei cambiamenti negativi, assolutamente. Un esempio di extensibility importante è quello che ci consente di installare degli strumenti di sviluppo, come nel caso di C++ per chi lo usa o come nel caso di Apache Cordova. C'è un'estensione apposta per Apache Cordova che mi permette di creare, di leggere, di sviluppare applicazioni per dispositivi mobile con questa piattaforma che probabilmente qualcuno di voi conosce, probabilmente qualcuno di voi ha utilizzato, direttamente da Visual Studio Code, senza necessariamente ricorrere più alla riga di comando. La riga di comando la utilizzerò solamente per creare lo scheletro dell'applicazione, ed è quello che adesso vi farò vedere, ma poi il resto del lavoro lo posso fare da Visual Studio Code. Questa demo, quindi, Visual Studio Code con Cordova, mi sposto di cartella, torno indietro alla mia C2.temp, ne creo una nuova, la chiamo ad esempio Hello Cordova, entro dentro, ci manca una O giustamente, ok. Utilizzo la command line per creare lo scheletro di un'applicazione per dispositivi con Cordova. La command line che utilizzo è Cordova create, il nome del mio progetto, l'ID del progetto, e di nuovo il nome. La riga di comando a questo punto procederà alla generazione di un nuovo progetto che è stato creato in una sottocartella. Lo vado ad aprire nuovamente con code e il punto. Mi viene detto che per poter fare determinate configurazioni è stato aggiunto un elemento che si chiama jsconfig.json. Visual Studio Code lavora in maniera intensiva con i file JSON per la configurazione delle nostre applicazioni, dei nostri progetti. Se conoscete un po' Cordova, sapete il discorso dei plugin che servono per implementare determinate funzionalità a seconda della piattaforma. Ho a disposizione file HTML per definire l'interfaccia grafica, ho a disposizione dei file di JavaScript per rendere operativa quell'interfaccia grafica. Adesso, per questioni di tempo, non svilupperò una nuova app, ne prenderò una esistente di scritta in Cordova. Questa applicazione creata con Cordova fa parte degli esempi ufficiali di Microsoft. Si chiama Weather App, è un'applicazione che legge, o meglio, che determina le previsioni del tempo per una determinata locazione. Quindi posso andare sul debugger che ho a disposizione. Ho due alternative. Posso, per esempio, simulare Android nel browser. Quella che vedete in esecuzione è un'applicazione Android dove il sistema operativo è simulato nel browser. Qui posso sicuramente digitare la posizione e poi andare a vederla. Oppure posso, guardate, da Visual Studio Code ho una scheda dei tool di Cordova che mi permette di spostare sulla mappa e di indicare una nuova posizione. Questo è integrato nell'ambiente di Visual Studio Code. Avviene grazie all'estensione per Cordova. Non ho bisogno di andare al di fuori. L'altra alternativa che ho è di avviare l'applicazione nell'emulatore di Visual Studio. Spero che ci siamo con i tempi. Avvio nell'Android device, che è questo. Qualche secondo di pazienza intanto che l'applicazione viene caricata. Visto questo, poi faremo proprio 2 minuti prima di lasciare lo spazio a Daniele, vi faccio vedere l'extensibility panel e poi vi rimando anche, oltre alle sessioni su ASP.NET Core successive, alla sessione di Michele Aponte su Angular.js che verrà erogata prendendo a base Visual Studio Code, e la sessione di Nicola Iarocci su Python. Applicazione Cordova che sta girando nell'emulatore Android di Visual Studio. Quindi non solo Android nel browser simulato, ma anche nell'emulatore. Quindi questo vuol dire che con Visual Studio Code non solo emulatore, ma anche dispositivo fisico. Ok. Pannello delle estensioni. Per realizzare le demo di oggi io avevo precedentemente installato l'estensione per C Sharp, l'estensione per Mono e l'estensione per Cordova. Avevo anche una demo per Python veramente veloce, ma non importa. Posso cercare l'estensione che mi serve, ad esempio posso scrivere debugger se voglio andare a vedere un elenco di debugger aggiuntivi per Visual Studio Code. Posso andare a cercare language se voglio scaricare dei linguaggi aggiuntivi. Posso fare veramente tante tante cose. Un'ultimissima e poi chiudo. Riapro per un momento l'applicazione ASP.NET che abbiamo creato in precedenza per una piccola curiosità. Coloro i quali di voi hanno mai utilizzato GitHub o comunque conoscono il formato Markdown per la redazione di documenti, che è un formato di markup cross browser che può girare su tutte le piattaforme, tutti i browser, Visual Studio Code supporta l'editing dei Markdown, Ctrl, Shift e V, o anche l'anteprima integrata di quello che sto scrivendo. Ok, vi lascio con qualche risorsa su Visual Studio Code. La documentazione ufficiale, codevisualstudio.com/docs, il marketplace delle estensioni, il sorgente, il codice sorgente di Visual Studio Code, il repository su GitHub dove potrete anche fare i vostri commenti, fare le vostre pull request. Mi permetto di suggerirvi il mio ebook gratuito Visual Studio Code Succinctly, circa 100 pagine veloci veloci, in modo da avere dei buoni riferimenti per partire con questo ambiente. Se aveste domande, ci vediamo qua. Il materiale è sul sito communitydays.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.